Buongiorno Chiara.
Sai, avevamo Funaro dopo la manifestazione dell'Europa, che poi mi fa da gancio anche per sapere cosa ne pensi dal punto di vista sia politico e di partecipazione per quanto riguarda la manifestazione, ma anche dal punto di vista proprio comunicativo. Il secondo appuntamento in piazza, questa volta capoguida Bologna-Firenze, come ti è sembrato il messaggio di un palco che comunque, insomma, il messaggio di un'Europa che non sta svolgendo il suo ruolo lo ha manifestato? È evidente che c'è un richiamo a un contesto, quello europeo, che fino adesso, anche per gli scenari che viviamo, è mancato.
C'era un richiamo anche però a un contesto italiano, che era quella di risposta alla manifestazione di Roma. D'altronde queste due manifestazioni nascono con una relazione fra loro che purtroppo è evidente nel fatto che anche l'opposizione sia un po' in una situazione in cui c'è una gara, no, tra Movimento 5 Stelle e PD a prendere un po' la guida di una opposizione che però, se io ti dovessi dire oggi mi sono svegliato con la voglia di dire bugie, e allora te ne dico qualcuna se ti dico che ho molto chiaro il messaggio che arriva dalle piazze di Roma e Bologna. Piazze, quella di Roma in cui era presente una delegazione PD, piazza, quella di Bologna, in cui più di un appello è stato proprio rivolto a quella di Roma in un dialogo, come dire, siamo in realtà con due voci dello stesso coro. A me, ecco, se ti dovessi dire una bugia è che il messaggio mi è arrivato molto chiaro, così come se dovessi dirti un'altra bugia ma arriva chiaro il messaggio di un fronte d'opposizione compatto, unito, affidabile, già oggi, se ti posso dire, alternativa di governo.
Anche quanto affermato, non siamo tornati su questo con Funaro, ma la sindaca di Firenze ieri ha ribadito che non c'è separazione con la piazza del Movimento 5 Stelle, non ci sono separazioni tra le piazze, come lo leggi?
Brava, ecco, che se ti dico che ci credo, ti dico un'altra bugia, ma non voglio dirti solo bugie oggi, voglio dirti anche che diciamo che al netto di questa vicenda, no, che è tutta interna alla politica italiana, allo schieramento dell'opposizione, in ballo ci sono anche, che ti posso dire, questioni importanti, no? Perché ieri sabato, mentre iniziavo a vedere un po' della diretta della piazza di Roma, ho sentito Michele Santoro che diceva che non bisogna criminalizzare il nemico se si cerca la pace. Poi però lo diceva nel mentre che l'esercito russo bombardava un parco giochi. Ora io non so se ritenere che bombardare un parco giochi sia da criminale significa criminalizzare Putin e così facendo si allontana la pace. Allora poi però l'esercito russo bombardava un parco giochi. Ora io non lo so se ritenere una cosa del genere sia da criminali si allontana la pace. Allo stesso momento veniva fuori che l'esercito israeliano ha ucciso in circostanze che paiono inquietanti dei soccorritori della Mezzaluna Rossa e gettato i loro corpi in una fossa comune. E io non è che voglio criminalizzare qualcuno, che sennò poi questo si offende. Però ecco, poi magari penso che le cose non siano tanto semplici come uno slogan di piazza, e se dovessi pensare che tutto si risolve appunto in un appello, forse ti sto dicendo la quarta bugia, ma che non te la volevo dire. Ecco.
Forse arriviamo anche alla quinta, perché ci spostiamo nel centrodestra della Lega Sovranista di Salvini, il congresso, la riconferma, la videointervista a Musk, il video di Meloni, la tessera a Vannacci e l'OPA sul Viminale. Un no ma no grazie, possiamo dire, ha ricevuto già dagli alleati.
Sì, esatto. Ieri devo dire la vicenda il congresso della Lega è stato piuttosto scoppiettante. Partiamo dalle dichiarazioni di Musk, in particolare direi che dice, lo leggo virgolettato perché non voglio cadere in errore, vediamo un aumento enorme nel numero di attacchi in Italia e in Europa. I media cercano di sminuire, ma in Europa vedremo attacchi di massa, massacri di massa. I vostri amici, le vostre famiglie saranno tutti a rischio. Ora io recito l'articolo 658 e 658 del codice penale, che dice così il dispositivo di questo articolo del nostro codice penale: chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, susciti allarme presso l'autorità, e lì era presente giusto appunto un ministro, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a 6 mesi, con l'ammenda da euro 10 a euro 516. L'ammenda credo sia alla portata del portafoglio di Trump. Inviterei a valutare se non si sia nel contesto di un procurato allarme da parte di queste dichiarazioni di Musk, che comunque danno il tono di un congresso che subito dopo però ha visto anche tale Andrea Crippa, che io non conoscevo, anche qui cito dall'Ansa, sferrare un attacco a zingari e musulmani, virgolettato, di Crippa. Chi bivacca in tante zone dei nostri paesi e città non è un cittadino rumeno, ma è uno zingaro, e sentenzia due punti virgolette. I clandestini e gli zingari in Italia non ci dovrebbero stare e nessuna moschea dovrebbe essere più costruita in Italia. Ora, io non conoscevo questo Crippa, lo confesso.
Un bel calderone, non un carroccio, ma insomma un bel calderone, sì.
Un bel calderone, però io non lo conoscevo, ti giuro, non sapevo chi fosse, perché figurati, ieri sera ero a pagare l'ultima rata di 7.000 euro di tasse extra del 2023, insomma vado a cercarlo al volo, no? Dico, vai a vedere, mentre io stavo qui a pagare le tasse, sto Crippa è anche uno importante, io non lo conosco, faccio le figuracce, apro Google, nella sezione notizie digito Andrea Crippa e invece dei suoi virgolettati, lui che tuona dal palco della Lega contro gli zingari, scopro che sta con Anna Falchi e che il rapporto tra i due si è rasserenato. Questo mi diceva Google News. In un certo senso, rispetto a questa notizia, mi sono rasserenato anch'io, anche perché alla fine di questa galleria di mostri viene fuori che Vannacci forse, ecco, volevo, non è stato il più estremista.
Volevo arrivare lì, perché voglio dire, in tutto questo si è arrivati anche alla tessera a Vannacci, ma sull'obiettivo Viminale, stante il fatto che insomma dal punto di vista del suo ruolo come ministro dei trasporti non pervenuto, ecco.
Sì, il problema è che devi trovare la collocazione dove può fare meno danno, al che io sarei per mettere su un concorso di idee, no? È presente quando ci sono quei momenti in cui non si sa bene cosa fare, concorso di idee, si fa un concorso di idee, si chiamano le migliori menti creative di questo paese per trovare qualcosa che intrattenga Salvini distogliendolo da queste ambizioni, perché se già al Ministero dei Trasporti non sta brillando, l'idea di riaverlo all'interno è quando dici no, amore mio, ti prego, troviamogli qualcosa. Concorso di idee, indetto da Controradio, troviamo un passatempo che occupi Salvini distogliendolo da pensieri potenzialmente più dannosi per i cittadini.
Ci stai stuzzicando, è molto molto interessante, però voglio anche concludere con te con un focus sui dazi, perché lo dicevamo anche con Funaro, una settimana decisiva, il vertice dei ministri dell'UE, questa linea attendista del governo del no all'allarmismo, no? Puntare al rapporto con Trump, e nel frattempo c'è questa proposta di sospensione del patto di stabilità. È l'ennesima uscita dal cilindro di un'idea che cerca di smarcare l'Italia da questa posizione così, così delicata.
Sì, è che se si imponessero i dazi alle mischerate, gli USA oggi sarebbero in ginocchio, però ecco, come dire, cercherei di non inseguirli su questo terreno, perché purtroppo la verità è che, io questo lo ribadisco sempre, abbiamo ribadito a questi microfoni, le condizioni per un mondo in cui vengono meno tutti i vincoli sovranazionali, e lo vediamo con il diritto penale internazionale, perché oggi giusto appunto Netanyahu sarà ricevuto da Trump, lo vediamo con quelli che dovevano essere i vincoli alla finanza, che è stato forse il primo ambito dove si è smantellato ogni parvenza di legalità sovranazionale, così come del resto per il commercio delle merci. Il fatto che addirittura sia la Cina oggi ad appellarsi al WTO contro i dazi di Trump vuol dire che forse siamo arrivati al paradosso. In genere era la Cina che veniva accusata di fare concorrenza sleale abbassando i prezzi delle proprie merci e quindi veniva citata in giudizio presso appunto un organismo sovranazionale che però nel tempo, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, è stata talmente svuotata di poteri, in preda anche a quella retorica no global che tanto piaceva. Io invece, essendo convinto che laddove ci sono delle regole che ovvio poi devono essere fatte rispettare, è meglio per tutti, è ovvio. Devono essere regole giuste, devono essere regole non fatte a favore dei potenti, però è nel diritto che si cerca, non nell'anarchia. E purtroppo l'anarchia è quella che permette di fare a Trump quello che vuole senza che nessuno possa ragionevolmente rivolgersi ad un'autorità per sanzionarlo, e quindi ci si muove ognun per sé, ci si muove male.
E mentre ci scrivono, Andrea Crippa era quello che si agitava ballando in seconda fila a Sanremo accanto alla Falchi, però sui dazi, Tommaso, ti chiedo anche un parere invece sull'uscita di Musk, no? Dell'area zero dazi, una zona di libero scambio tra l'Europa e il Nord America.
Anche lì ti rendi conto in che situazione siamo. Siamo al paradosso per cui uno come Trump si sveglia la mattina, annuncia i dazi, questo che dovrebbe essere il suo braccio destro invece va proponendo un'alternativa radicalmente opposta, ovviamente da costruirsi sulla base di preferenze personali, immagino, dello stesso Musk o Trump, che scelgono se sì e no. Siamo al delirio. Io non pensavo che in vita mia avrei mai visto l'amministrazione americana in mano ad una banda di, non so se appunto, non vogliamo criminalizzare nessuno, non criminalizziamo Putin, non criminalizziamo Netanyahu, non criminalizzeremo nemmeno Trump, quindi non li chiameremo criminali, ma di sicuro una banda di gente totalmente imprevedibile, questo almeno si potrà dire.
E allora concludo con un ultimo messaggio di Fabio. Certo che Salvini si è occupato di trasporti, è venuto a Firenze in treno ma è passato dalla Porrettana, perché anche se costruita nel 1860 è più affidabile delle tratte alta velocità. E va bene, insomma, tante bugie ma anche tante verità in questa puntata di Buttiamola in Politica. A lunedì prossimo, Tommaso Ciuffoletti.